Buonasera a tutti. Riparto da dove ha terminato Cinzia. Come forse avete capito, il disegno di legge è contro il testamento biologico, perché il legislatore ha cercato di rendere la vita difficile a tutti quelli che vogliono fare un testamento biologico e per essere proprio sicuri che non ci proviamo. In ogni caso, se seguiamo tutto l'iter, comunque quello che scriviamo alla fine non ha nessun valore, perché sarà il medico a decidere per noi. Questa legge, non so se lo sapete, è arrivata veramente vicino ad essere approvata. La prima lettura è avvenuta subito dopo la conclusione del caso di Eluana Englaro, a marzo del 2009, poi si è persa un po' tra Senato e Camera. A giugno dell'anno scorso è stata discussa e votata alla Camera dei Deputati per poi essere trasmessa in seconda lettura al Senato. A novembre era praticamente arrivata in aula, erano pronti per l'ultima discussione, l'approvazione finale. Poi il governo Berlusconi è caduto e la legge si è fermata. Vi dico subito che non possiamo stare tranquilli. Avete già visto i prime avvisaglie di campagna elettorale e subito questi temi sono tornati fuori. Quindi sicuramente sarà uno dei prossimi argomenti della campagna elettorale e probabilmente tornerà a essere in discussione. Vi dico anche che, almeno personalmente, non sono molto ottimista, nel senso che non penso che questo Parlamento né con maggioranza di destra né con maggioranza di sinistra sia in grado di fare una buona legge. Anzi, sicuramente con la maggioranza di destra avremo questo tipo di legge, probabilmente con la maggioranza di sinistra non avremo nessuna legge, rimarrà lo stato attuale. Adesso veniamo all'argomento del registro dei testamenti biologici. Quindi che cosa possiamo fare noi intesi come cittadini, quindi non deleghiamo tutto ai politici. Cosa possiamo fare noi cittadini per opporci a una legge di questo tipo? Vediamo se parte la presentazione. Ah, non hai. Ah, non c'è. Se no vado avanti così vediamo, così vi annoierò soltanto parlando. Allora, innanzitutto perché la scelta dei registri comunali, cioè perché andare nei comuni per opporsi a una legge nazionale? I motivi sono essenzialmente due. Primo, che era per mobilitare il maggior numero di persone possibili. Tutti i comuni hanno strumenti di partecipazione popolare, come i referendum comunali, le proposte di delibere di iniziativa popolare e poi essenzialmente è anche molto più semplice entrare in contatto con consiglieri comunali, con assessori che possono farsi promotori di proposte di delibera. La seconda motivazione è che i comuni hanno già uno strumento che consente la raccolta di queste dichiarazioni. Tutti i comuni tengono i pubblici registri, che sono l'anagrafe e lo stato civile. I comuni hanno inoltre la facoltà di affiancare altri pubblici registri. Faccio un esempio, il registro delle unioni civili, il registro delle persone che hanno chiesto di essere cremate, che non sono nient'altro che raccolte di dichiarazioni di cittadini. Per cui lo strumento era già pronto e per questo si è scelta questa strada. In registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, infatti, non è nient'altro che una raccolta di documenti dove noi scriviamo i trattamenti a cui vogliamo o non vogliamo essere sottoposti. Sottolineo questa parte che è stata ripresa anche dal dottor De Monte. È importante, noi non indichiamo che cosa fare o cosa è meglio fare, noi lasciamo la totale libertà di scelta. Lo vedrete anche nel documento, ho portato qui alcune copie del documento che abbiamo utilizzato a Udine. C'è sempre la doppia possibilità, voglio o non voglio. All'interno del documento c'è anche la possibilità di nominare uno o più fiduciari. I fiduciari saranno le persone che, nel caso vi veniate a trovare in uno stato di incoscienza, prenderanno per voi decisioni, anche decisioni importanti. Questo perché? Perché nel documento non è stato possibile racchiudere tutte le casistiche che si possono presentare e perché comunque c'è un'evoluzione della medicina. Quindi è necessario, consigliato diciamo, indicare una o più persone che possono prendere per voi le decisioni per i casi che non sono contemplati nel documento. Come funziona? Essenzialmente ci sono due modalità dove è stato attivato. Ci sono comuni che hanno fatto al loro interno tutto l'iter, cioè hanno preparato un modulo, hanno istituito un ufficio presso l'anagrafe dove questo modulo viene raccolto e vengono autenticate le firme del depositante. Una seconda modalità, che è quella che abbiamo utilizzato a Udine, il Comune ha stipulato con l'Ordine Provinciale dei Notai una convenzione per cui questo servizio viene svolto dai notai presso un ufficio messo a disposizione dal Comune. Il Comune ha unicamente il compito di dare lo spazio, ha attivato un servizio di prenotazione per cui i cittadini udinesi si prenotano, tiene un elenco delle persone del comune che ha fatto il deposito, mentre la copia originale del documento viene conservato dai notai. Il valore del documento redatto in due modalità è equivalente, non c'è nessuna differenza. A Udine è venuto così perché c'era a disposizione dei notai, il comune ha trovato meglio seguire questa strada perché facilitava alcune pratiche, ma comunque la validità è le due modalità sono equivalenti. Veniamo forse al punto più importante. Quanto vale questo documento? Che valore ha questo documento in assenza di una legge nazionale? Prima di tutto un valore fondamentale è che sono certificate quali sono le nostre volontà. Il problema maggiore che c'è stato in tutto l'iter della vicenda di Eluana è stato ricostruire quali erano le volontà di Eluana Englaro. Ci sono voluti 17 anni per arrivare a una sentenza e per ricostruire quali erano le volontà di Eluana Englaro. Ok, se andate. Quindi il valore di questi documenti è che certifica quali sono le vostre volontà. Senza ombra di dubbio, è un documento con data certa, con una firma autenticata. Tuttavia, in assenza di una legge, questo non dà in automatico che le strutture sanitarie prendano visione di questo documento e seguano le indicazioni che ci sono riportate. Anzi, io direi che è scontato che non lo facciano. Si può andare ancora avanti? Ok, questo l'abbiamo già visto. Anche questo. Come vi dicevo, non è scontato, anzi io direi che è scontato che nessun medico davanti a un documento di questo tipo segua le indicazioni che vi ho riportato. È necessario comunque rivolgersi a un giudice che emette una sentenza e che rende esecutiva le vostre volontà. Si può ancora andare. E ho riportato qui un caso del signor Santoni che si è rivolto al Tribunale di Firenze. Preciso che il signor Santoni è credo tuttora in ottima salute. Si è rivolto al giudice tutelare del Tribunale di Firenze per chiedere che venisse nominato amministratore di sostegno fiduciario la sua moglie. Il signor Santoni si è presentato dal giudice per questa richiesta e ha anche presentato un documento, una dichiarazione anticipata di trattamento sanitario, depositata presso un notaio, del tipo che potete vedere qua, chiedendo che la moglie fosse nominata fiduciaria e che gli fosse consentito dare seguito alle sue disposizioni. Se va avanti. vi tralascio la sentenza lunga 5 pagine. Quello che è importante è che il giudice sentenze. Uno, tanto nomina, accetta la richiesta che la moglie venga nominata fiduciario. Secondo, dà facoltà al fiduciario, cioè alla moglie, che in caso di incoscienza del marito, dia disposizioni ai medici perché vengano attuate le disposizioni riportate nel documento, compresa sospensione di idratazione e alimentazione. Terzo, dà il potere al fiduciario di chiedere ai sanitari di attivare tutte le pratiche per allievare il dolore della persona, anche se queste possono portare alla morte della persona. Come vedete in fondo, decreto esecutivo per legge. A questo punto le disposizioni sono vincolanti anche per i medici e la struttura sanitaria. Purtroppo, al momento, in assenza di una legge, o per fortuna, visto la legge che stanno discutendo, questa è la strada che bisogna percorrere perché vengano rispettate le dichiarazioni. Si può... Mi avvio velocemente alla fine, solo un po' di informazioni riguardo i comuni che l'hanno già attivato. In Italia sono più di 100 i comuni che hanno già un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario. I più grossi sono Torino, Bologna e Genova. In regione sono oltre 20 i comuni che hanno già deliberato e approvato per l'istituzione del registro. In particolare in provincia di Udine, oltre a Udine, ci sono 14 comuni della Carnia che penso inizieranno a raccogliere dichiarazioni entro l'estate. A Pordenone è stato approvato, ma non è ancora stato attivato. Si può... È in discussione. Ci sono presentate le mozioni, quindi speriamo che anche Trieste presto si aggiunga alla lista. E concludo i motivi per promuovere queste iniziative. Uno, perché al momento è l'unica cosa che si può fare e comunque... viene certificata quali sono le vostre volontà. Ricordatevi sempre cosa è stato per Luana, 17 anni per ricostruire le volontà. Secondo, perché chiaramente se riusciamo ad avere molti comuni con questi registri attivati, sarà forse un po' più difficile per il legislatore procedere con questa legge. Terzo, male che vada, comunque si aprono le possibilità di ricorsi nei tribunali. Come vi ha accennato anche Cinzia, la legge così scritta presenta diversi aspetti anticostituzionali, per cui credo che facilmente ci saranno ricorsi che arriveranno alla Corte Costituzionale. Si può ancora andare avanti. Finito, vi lascio il sito dell'indirizzo della nostra associazione per chi volesse avere maggiori informazioni o chi volesse attivarsi per portare avanti questa campagna a Trieste o in altri comuni. Vi lascio, come ho detto, un modulo che è stato utilizzato a Udine e un opuscolo con un po' di informazioni dell'associazione Luca Coscioni. Buonasera.